Astronauticast. Astronauticast, stagione 13, episodio 5. Benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast. Astronauticast, che è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 14 novembre 2019 e sono passati esattamente 50 anni dal lancio di Apollo 12. E poche ore fa il razzo era pure stato colpito da un paio di fulmini. Abbiamo da poco fatto uscire l'articolo in merito. Con me Veronica da Verona, questa sera c'è da Monaco di Baviera.
Non ero pronto a essere il primo. Da Monaco di Baviera vi saluta Michael Sacchi e vi auguro un buon ascolto.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete usare la chat del video della diretta oppure menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
E da Modena.
Ciao a tutti, da Riccardo Rossi da Modena, un buon ascolto di puntata e ben ritrovati anche questa settimana.
Allora, vediamo un po' la scaletta della puntata. Di cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo di un lander proposto da Boeing per la missione Artemis. Rimaniamo sulla Luna con la missione Artemis perché sono state presentate delle nuove tute spaziali. E poi invece torniamo un po' più vicino alla Terra sulla stazione spaziale perché ci saranno degli equipaggi in modalità ridotta, non per venire incontro alle nostre facoltà mentali, ma per altri problemi che ci racconterà poi Mike. Allora, direi che possiamo partire subito con la notizia di Boeing che va a proporre a NASA un lander per portare gli esseri umani sulla Luna. Ce ne parla Paolo.
Sì, perché il 5 novembre del 2019 Boeing ha presentato alla NASA la proposta per il suo lander con equipaggio per il futuro programma Artemis, per le future missioni Artemis sulla Luna, di esplorazione lunare. La proposta è stata presentata nell'ambito dello Human Landing Services Program, cioè il programma in cui la NASA chiede ad aziende aerospaziali private di proporre dei lander da cui ne selezionerà alcuni, delle proposte di lander da cui ne selezionerà alcune da utilizzare effettivamente nelle missioni del programma Artemis. E la novità della proposta di Boeing è che prevede la possibilità di lanciare il lander in un unico pezzo, in un unico componente, con un solo lancio di un razzo vettore. In particolare Boeing, che è l'appaltatore principale del nuovo gigantesco lanciatore pesante SLS, lo Space Launch System, che sta sviluppando per la NASA, ha basato la sua proposta di lander proprio sul razzo SLS, che consentirebbe un unico lancio per portare questo componente intero verso la missione nello spazio lunare. La proposta di Boeing però prevede l'utilizzo di una versione successiva di SLS, la versione denominata Block 1B, che rispetto alla versione iniziale prevede uno stadio superiore diverso e più potente, l'Exploration Upper Stage, che quindi avrà una capacità di carico maggiore. Nel caso del lander lunare di Boeing, il profilo di missione prevederebbe l'inserimento diretto in orbita lunare di questo veicolo di atterraggio sulla Luna, che darebbe alla possibilità, rimanendo appunto in orbita lunare bassa, o di avere un rendezvous con il Lunar Gateway, quindi la stazione spaziale nello spazio vicino alla Luna, oppure di attendere il rendezvous con una capsula Orion con un equipaggio a bordo che si trasferirebbe quindi nel lander per un atterraggio in una missione di esplorazione della superficie lunare. Quindi la proposta di Boeing potremmo considerarla una specie di variante Apollo senza la capsula con l'equipaggio, quindi soltanto il lander lunare, soltanto il veicolo di atterraggio lunare. Ma questa scelta di utilizzare la versione Block 1B dell'SLS ha come conseguenza che il lander di Boeing non potrebbe essere utilizzato per le prime missioni, per la prima missione di atterraggio sulla Luna del programma Artemis prevista nel 2024, ma per una missione successiva, Artemis 4, il cui lancio è pianificato intorno al 2025. Questo perché solo nel 2025 sarà pronta la versione Block 1B del lanciatore pesante SLS. Quindi Boeing ha scelto di non rimanere sotto i riflettori per il primo ritorno sulla Luna del programma Artemis, per la prima missione con equipaggio del programma Artemis, ma di lavorare sul lungo periodo. Questo perché proprio recentemente Boeing ha ricevuto un contratto dalla NASA per lo sviluppo a lungo termine del lanciatore. Quindi Boeing sa di poter contare su queste commesse con il suo lander lunare se dovesse essere scelta, quindi per le missioni successive del programma. Meno prestigiose forse di quella iniziale, ma sicuramente redditizie per un'azienda come Boeing. Un altro aspetto, una conseguenza della scelta di lanciare come un unico veicolo il lander è che questo richiederebbe meno manovre e meno fasi critiche di una missione di atterraggio lunare. Intanto, pur essendo lanciato come un unico componente, sarebbe fatto di due parti come il tradizionale modulo lunare delle missioni Apollo, cioè uno stadio di discesa che rimarrebbe sulla Luna e uno stadio di risalita con la cabina que per l'equipaggio che mi sembra di capire dovrebbe essere riutilizzabile. E in ogni caso, questa architettura del veicolo e il profilo di missione, dicevamo, richiederebbe una quantità minore di manovre e di fasi critiche della missione. Boeing ha stimato che sarebbero necessarie soltanto 5 di queste fasi critiche contro le 11 richieste da profili più complicati, per esempio assemblaggio, aggregazione di un lander presso il Lunar Gateway, per esempio, quindi sulla stazione spaziale nello spazio lunare, che riguarda le proposte delle altre aziende che hanno mandato proposte per lo Human Landing Services Program. Quindi il programma di Boeing, il profilo di missione di Boeing sarebbe più semplice e questo è un punto di forza della proposta di Boeing dal punto di vista dell'affidabilità e quindi delle probabilità di successo di missione, perché il punto di vista di Boeing è che se ci sono meno fasi critiche, c'è anche una probabilità di successo maggiore, quindi una probabilità maggiore di rispettare i tempi di questo, programma. Quindi primi atterraggi nel 2024 che non riguarderebbero comunque il veicolo di Boeing e poi missioni successive di questo programma. Dicevamo che sono state presentate altre proposte in questo programma, anzi, quella l'unica formalmente presentata fino a questo momento è quella di un consorzio di aziende aerospaziali guidate da Blue Origin, l'azienda di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, di cui fanno parte di questo consorzio anche Lockheed Martin e Northrop Grumman. Ha espresso anche una generica intenzione di partecipare al programma Artemis, anche SpaceX di Elon Musk, che però non vuole rivelare ancora dei dettagli tecnici della sua proposta, ma si è limitata appunto a confermare questo interesse per la partecipazione al programma Artemis. Ma visti i lanciatori e i veicoli di cui dispone SpaceX e i programmi di sviluppo, è probabile che una proposta di SpaceX sia basata sul veicolo Spaceship che sta sviluppando in questi mesi. Per ora, per il momento, non se ne sa nulla. Cosa accade ora? È probabile che la NASA entro quest'anno, quindi entro la fine del 2019, assegni una serie di contratti alle varie aziende che presentano i loro piani per degli studi iniziali. Tra queste aziende la NASA ne selezionerà due per realizzare poi effettivamente questi lander. Un lander servirà per la prima missione di atterraggio, quella del 2024, e l'altro lander sarà utilizzato anche per le missioni successive, quindi dalle missioni successive in poi, quindi dal 2025 in poi. Ed è per queste che potrebbe essere scelta anche Boeing. Ma per il momento non c'è questa possibilità, nel senso che la NASA si dovrà limitare agli studi iniziali. Attenderemo e seguiremo gli sviluppi di questo contratto.
Per questo articolo ringraziamo Rudy Bidoggia, che è uno dei nostri articolisti che ce l'ha tradotto e ben spiegato. Grazie Rudy. Rimaniamo sempre sulla superficie lunare. Prima eravamo in quota, adesso ci arriviamo sulla superficie lunare con questi lander e vediamo in che modo gli astronauti possono sopravvivere. È stata presentata un nuovo tipo di tuta spaziale proprio per andare sulla Luna. Vediamo un po' come sono queste tute. Ce ne parli tu, Ricky?
Sì, perché Jim Bridenstine, l'amministratore di NASA, giusto diciamo 15 giorni fa, a metà ottobre, ha presentato quelle che più o meno dovrebbe essere il design definitivo delle tute che verranno utilizzate per il programma Artemis. Non sono delle tute super nuove, perché noi comunque negli anni abbiamo visto una certa evoluzione e un certo numero di studi sul campo e anche dal punto di vista puramente concettuale, e il design ormai era più o meno definito. Le tute praticamente ne abbiamo parlato qualche volta, queste tute chiamate Z nella versione Z1, Z2, e il design è rimasto quello, però certo non le abbiamo ancora viste come ce le ha fatte vedere Bridenstine a metà ottobre, cioè le abbiamo viste indossate e diciamo funzionanti. È stata presentata sia la tuta che utilizzeranno gli astronauti a bordo dell'Orion per quando staranno all'interno di Orion, quindi una tuta che, se vogliamo paragonarla a quello dello Space Shuttle, è quella tuta arancione che gli astronauti tipicamente hanno quando escono dal building al Kennedy Space Center e vanno verso lo Space Shuttle. E qui abbiamo l'equivalente, che anche in questo caso è una tuta arancione, non perché Halloween è passato da poco o cose di questo genere, ma semplicemente il colore arancione è un colore ben visibile, e una delle sfortunate eventualità a cui possono così incorrere gli astronauti è che durante un lancio e un abort violento, oppure anche al rientro, magari un rientro non è andato troppo bene, magari gli astronauti in qualche maniera devono uscire rapidamente dalla capsula e magari ritrovarsi a galleggiare in mare, e magari di notte, quindi la tuta arancione è quella che è sicuramente per i soccorsi è la più visibile. Certo, siamo nel 2019, ci saranno altri 10.000 strumenti per identificare la posizione dell'equipaggio, però certo è che lo sapete anche voi, magari se in questo periodo autunnale andate un po' nei boschi, vedete queste robe arancioni che si muovono, sono i cacciatori che vanno a caccia, però sono ben visibili e magari vi tenete alla larga. La tuta sembra molto molto simile alle ACE, alle ACES, queste di Orion si chiamano Orion Crew Survival System, e alcuni improvement, alcuni miglioramenti che sono stati effettuati sono sicuramente sul casco, che è più leggero e più robusto, e anche la mobilità dovrebbe essere stata notevolmente migliorata. Certo che nella presentazione questa tuta non è pressurizzata, quindi l'astronauta è liberissimo di muoversi, però immaginate questa tuta in caso di emergenza che deve gonfiarsi e mantenere l'astronauta in vita, si gonfia quasi come un palloncino, visto che non ha nessuna parte rigida, però NASA ha sottolineare che ha lavorato molto, è stata completamente ridisegnata per poter dare un minimo di più mobilità rispetto a quelle dell'era dello shuttle. Una cosa molto importante è che queste tute, visto che saranno utilizzate per Artemis, per il programma che in prima battuta dovrebbe riportare l'uomo sulla Luna, e un'eventualità molto sfortunata che potrebbe accadere è che magari ci sia una falla molto importante sulla capsula, che non sia più possibile ripressurizzare la capsula, e quindi gli astronauti si vengano a trovare magari nel tragitto di trasferimento dalla Terra alla Luna senza avere pressione dentro la capsula. Quindi queste tute sono state specificatamente disegnate per poter garantire agli astronauti la sopravvivenza per almeno una settimana. Certo, una settimana se hanno, ovviamente se la capsula riesce a erogare comunque ossigeno ai bocchettoni che questa capsula ha, però l'astronauta può stare dentro questa tuta per una settimana. Certo, non sarà comodissimo, pensiamo subito ai bisogni fisiologici o quant'altro, però sempre meglio quello che morire depressurizzati. Quindi una caratteristica importante di questa tuta è questa lunga possibilità di autonomia, prendetemi autonomia con le virgolette, visto che comunque l'ossigeno deve arrivare in qualche modo all'astronauta. E questo più o meno per quanto riguarda la Crew Survival System. Mentre passiamo invece alla tuta più complessa, più importante, quella che porterà gli astronauti a camminare nuovamente sul suolo lunare. L'abbiamo già intravista nel filmato che Mike ci sta facendo vedere, se ci state seguendo anche a video, e questa si chiama Exploration Extraequalar Mobility Unit, quindi è una EMU con una X davanti, se vogliamo trovare l'acronimo. E cosa vediamo subito? Allora, vediamo subito il colore, che vabbè, sono colori molto americani, quindi c'è il bianco, il blu e il rosso, però non è assolutamente detto.
È la bandiera russa quella.
Oppure anche una bandiera russa, come giustamente fa notare Mike, però non è assolutamente sicuro che i colori finali rimarranno questi qua. Anche per un mero una mera questione di equilibrio termico, di mantenimento termico dell'astronauta, quindi si è sempre preferito un colore chiaro proprio perché non si surriscalda la tuta. E poi tra l'altro, se proprio dobbiamo parlare di colori di tuta, vi ricordate che tempo fa c'era un sondaggio per scegliere il colore più accattivante per queste tute? Era, vi ricordate, ha vinto quella tipo molto con quel logo blu fosforescente davanti. Quindi tutto può essere, però in questa presentazione la colorazione era questa. Cosa vediamo? Vediamo questo casco che è abbastanza ampio, se guardate bene ha un doppio vetro. Ah, scusate, perché questa presentazione invece è stata molto interessante, perché la ragazza all'interno, che non è un astronauta ma una degli ingegneri che ha progettato questa tuta, era in modalità pressurizzata, quindi è stato molto interessante vederla anche muoversi. Abbiamo un doppio visore, perché immagino per ragioni di sicurezza, se magari un detrito danneggia il visore primario, comunque l'astronauta ha un visore secondario. Mancano, ad esempio, che sicuramente ci saranno per una eventuale passeggiata sulla Luna, i tipici visori aggiuntivi per proteggere l'astronauta dal sole, ma questo sarà certamente aggiunto. Un'altra cosa che vediamo dal viso della ragazza è che non c'è lo Snoopy Cap, cioè la cuffia tipica degli astronauti Apollo, ma anche delle EMU adesso nella Stazione Spaziale Internazionale, dove praticamente gli astronauti indossano questa cuffia, che non è solo una cuffia protettiva, ma all'altezza delle orecchie, ai padiglioni delle cuffie, e il sistema di comunicazione. La ragazza qui nel video ha una sorta di auricolare tipo butta fuori la discoteca, però anche lì non è detto che il sistema rimanga, esatto Mike, rimanga proprio quello, anche perché cioè, la tecnologia che c'è adesso potrebbe permettere l'installazione magari di altoparlanti e microfono, ma anche il microfono si vede che è lì appoggiato al casco, all'intelaiatura del casco, piuttosto che attaccata alla faccia dell'astronauta. Quindi questa è una prima differenza con la tuta usata per gli astronauti nelle missioni Apollo. Però l'aspetto molto più importante, che insomma su quale gli ingegneri hanno lavorato molto, è la mobilità che questa tuta deve avere. Se voi fate un attimo mente locale ai filmati delle passeggiate sulla Luna, la prima cosa che mi viene in mente è vedere gli astronauti che si muovono un po' goffamente, magari preferendo fare dei piccoli balzi piuttosto che camminare. Questo non perché fare dei balzi sia più efficiente rispetto a camminare, ma perché la tuta che indossavano non permetteva un movimento naturale che simulasse una camminata, quindi si preferiva fare piccoli balzi per spostarsi. E proprio durante questi balzi ci sono anche le famose riprese delle cadute, gli astronauti che oltre ad essere molto pericolose, perché potevano danneggiare la tuta, gli astronauti stessi, dopo essere caduti, non erano poi così agevolati a rimettersi in piedi, dovevano fare degli sforzi notevoli. Quindi era un design che non era assolutamente ottimizzato. Le tute più recenti per attività extraveicolari, che sono quelle che vengono utilizzate sulla ISS per le attività extraveicolari, appunto, da questo punto di vista non sono state assolutamente implementate, perché in un ambiente a 0G e a lavorare esternamente alla stazione spaziale, la mobilità degli arti inferiori è assolutamente trascurabile, anche perché gli arti inferiori o che li usano ancorandosi in piattaforme apposite per poter rimanere fissi, o fluttuano, non usano assolutamente le gambe. Quindi sulle gambe hanno dovuto lavorare molto. La ragazza ha fatto vedere che riesce a fare agevolmente degli squat, agevolmente, passatemi per opportuni valori di agevolmente, riesce a piegarsi e riesce addirittura a raccogliere un sasso da terra, quindi nell'ottica di un'esplorazione di un pianeta è comodo che l'astronauta possa magari esaminare direttamente una pietra piuttosto che utilizzare uno strumento per poter fare questa manovra. E la camminata è resa anche possibile da questo grosso giunto che vedete all'altezza del torso, che di fatto tutti i giunti di questa tuta spaziale sono dei giunti circolari, dei giunti sferici. Nelle missioni Apollo i giunti erano, dovete immaginare un po' come gli scafandri dei film di fantascienza. Praticamente i movimenti erano garantiti da delle giunture fatte a soffietto, che muovendo i vari arti, chiaramente anche il soffietto tipo fisarmonica si adatta al vostro movimento. Però questi giunti sono molto molto delicati, si possono ledere in più punti, e già adesso le tute che si usano adesso sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno dei giunti sferici. Questa tuta ne ha di più, quindi oltre a questo qua molto vistoso sul torso e sulle gambe, ne ha addirittura due all'altezza della spalla, che sono eccezionali perché riescono addirittura a fare muovere di 360 gradi le braccia dell'astronauta al suo interno. Se vi consiglio dopo di andare a vedere il video che vi metteremo nelle note dell'episodio, quando la ragazza fa una dimostrazione per vedere la mobilità del braccio, vedete proprio che l'articolazione della spalla è scollegata dal resto, sia dal torso che dall'avambraccio, e inizia a ruotare autonomamente, in modo che, diciamo, non si blocca mai, ma scorre. Quindi c'è stato questo grande lavoro sui giunti, che tra l'altro è un lavoro che probabilmente andrà avanti, perché devono garantire che questi giunti non si danneggino con la regolite, che vuoi che sia lunare, vuoi che sia marziana, quindi devono essere assolutamente attenuta e a prova di polvere. Un'altra cosa di questi giunti che è molto molto interessante è che hanno una regolazione, quindi hanno fatto in modo che sono sufficienti solamente due taglie di torso per coprire tutte le corporature, quindi dalle ragazze più minute, come in questo caso, ai Paolo Nespoli della situazione. Quindi questo giunto è regolabile e la tuta è modulare come una EMU della Stazione Spaziale Internazionale, però questa regolazione chiave sulla spalla, cioè probabilmente è proprio sulla spalla che hanno lavorato maggiormente per poter rendere la tuta molto mobile, molto estremamente versatile, mobile e anche intercambiabile a seconda della vostra corporatura. Un altro aspetto che è stato cambiato e migliorato è il sistema di supporto vitale, che vabbè, a parte le migliorie che potete immaginare date dalla tecnologia che c'è al giorno d'oggi, per dissipare l'anidride carbonica che si sviluppa all'interno della tuta mentre un astronauta respira, non usa più i classici scrubber di anidride carbonica. Come posso dire scrubber in italiano? Che
rimuovitori
di anidride carbonica all'idrossido di litio, che per intenderci sono quelli che famosi ad esempio per Apollo 13, quando c'era lo scambiatore quadrato che non poteva essere messo nella cartuccia rotonda, ma usa un sistema più moderno che tra l'altro è già stato testato sulla ISS, che sono degli scambiatori in cui anidride carbonica e acqua, quindi il respiro e il sudore dell'astronauta, vengono a contatto con questo scambiatore che è diciamo nella parte interna della tuta, però ha un suo omologo che invece ha contatto col vuoto. Quando il rimuovitore di anidride carbonica all'interno della tuta è saturo, un meccanismo diciamo fa ruotare questo sistema, e quello che prima era esposto al vuoto va a contatto con, diciamo, con l'atmosfera interna della tuta, mentre quello che era all'interno va a contatto col vuoto. Andando a contatto col vuoto, in maniera naturale espelle la CO2 e l'acqua che aveva raccolta all'interno. Quindi quando uno di questi scambiatori si satura, può essere rivolto verso l'esterno per desaturare, mentre l'altro fa il lavoro inverso, e così via, fin quando praticamente l'astronauta ha ossigeno nella tuta e acqua, perché ovviamente nella fatica uno nel sudore dovrà anche bere. Comunque diciamo che ha il vantaggio che può funzionare in maniera indefinita.
Danilo nel frattempo ci suggerisce assorbitori. La traduzione non è esatta, ma la funzione è quella, dice.
No, appunto, vabbè. Però gli assorbitori sulla stazione spaziale sì, sono dei filtri, però no, quando lo scrubber non è in funzione si usano dei filtri che sono assorbitori, ma in questo caso non è soltanto una questione di assorbimento, ma anche di rimozione proprio, quindi nell'intero sistema l'anidride carbonica alla fine non c'è più.
Giusto? Purificatori?
Anche.
Word reference mi suggerisce gorgogliatori.
Andiamo per gorgogliatori.
Via.
Un'altra peculiarità di questa tuta, che vabbè non è nulla di nuovo, è come un astronauta la indossa, praticamente come una tuta Orlan, cioè lo zaino alle spalle dell'astronauta si apre e l'astronauta di fatto si cala dentro, poi è necessario che ci sia qualcuno fuori che chiuda lo sportello. Se vi ricordate, c'era anche l'ipotesi di poter agganciarsi direttamente, non so, ad un veicolo e sgusciare dalla tuta all'interno del veicolo, lasciando diciamo la tuta esposta per minimizzare la contaminazione all'interno del veicolo spaziale della regolite. Per adesso sembra un design abbandonato, però rimane questa cosa dello sportello che si apre dietro. E come sono state presentate queste tute, come si andrà a procedere? Allora, una di queste tute verrà spedita nel più breve tempo possibile, si parla di un paio d'anni, sulla ISS per fare dei test. Non ho ancora capito se la useranno proprio fuori dalla ISS o test più, diciamo, più tranquilli, diciamo più solamente di vestibilità in 0G e cose di questo genere. Mentre due tute inizieranno ad essere approntate per quella che sarà la missione Artemis 3, cioè quella che dovrebbe riportare l'uomo sulla Luna e la prima donna sulla Luna nel 2024, se la timeline verrà rispettata, certo. E dopodiché, comunque, NASA ha già messo le mani avanti e ha chiesto la collaborazione, anche in questo caso un po' come il LEM di cui ci parlava prima Paolo, a qualsiasi privato negli Stati Uniti di poter fare degli miglioramenti per la tuta in base al profilo di missione. Quindi NASA di fatto ha presentato una specie di banco base sulla quale poter implementare l'uno o l'altro aspetto in base al profilo di missione. Quindi già alcune aziende staranno provando a vedere come poter implementare questo tipo di tuta.
Hanno fatto un lavorone della Madonna su queste tute, devo dire, veramente hanno cambiato un sacco di cose, tecnologia super all'avanguardia. È anche vero che è da un po' di tempo che le tute da EVA sulla stazione spaziale sono messe un po' così.
C'era
magari
bisogno di fare questa cosa, c'era
esatto.
Poi sulla conferenza stampa hanno anche, cioè, hanno insistito sul fatto che comunque state tranquilli che questa tuta potrà essere indossato da chiunque abbia il sogno di poter andare sulla Luna, proprio perché sono rimasti molto molto scottati dal fatto che la prima EVA a tuta al femminile sulla ISS era stata diciamo cancellata per una mancanza di adeguati adattatori, e quindi loro hanno anche il fatto di ribadire: guardate, questa tuta con due torsi va bene per tutti, poi il resto non è un problema. È anche così dovuta avete visto sui social cosa che su marasma era successo per quella EVA, che tra l'altro per fortuna adesso è già stata fatta una EVA tutta al femminile, così si sono tranquillizzati un po' tutti.
Ricky parlava non solo di astronauti americani, ovviamente, perché il programma Artemis è quello di portare astronauti americani da suolo americano con razzi americani sulla Luna, perché stavo pensando invece alla differenza tra le tute EMU e le Orlan sulla stazione spaziale, che sono costruite diversamente anche per il fatto che i russi hanno una corporatura diversa. Però vabbè, se con due torsi riesce a coprire un così ampio numero di...
Assolutamente è così, e ribadisco, e se sembra questa similitudine un po' col fatto che l'astronauta deve entrare dal di dietro come fanno con le Orlan, in realtà, cioè, è casuale, probabilmente era il modo più versatile per farle.
È vero.
Probabilmente quell'aggiuntura lì, essendo più libera, magari comunque ha un è più delicata, come dicevi
sì,
prima,
più,
anche
piuttosto che smontarla,
esatto, va lasciata mantenuta. Quella che mi ha colpito è proprio questa giuntura delle spalle che ruota, e penso che la scelta adesso, no, ho ancora il video aperto, lo posso rimettere, la scelta di mettere questi colori che dicevi essere temporanei
magari per accentuare, per enfatizzare,
esatto,
questo movimento.
Un po' come con il pattern a scacchi di alcuni razzi.
Sui razzi oppure sui paracadute.
Esatto, per evidenziare la rotazione. In questo caso proprio per far vedere che la parte che è la spalla diventa la parte dell'ascella e viceversa. Quindi non potranno avere una patch su queste sul lato della spalla.
Oppure più di una, cioè fanno tipo i banner da stadio pubblicitari a rotazione.
Non riesco a trovare il momento esatto, però
Danilo in chat faceva notare anche la mobilità dei guanti. Effettivamente, quando tocca le dita, no? Tocca il pollice con il medio, cioè...
sì,
i guanti sono più o meno gli stessi di adesso, no?
Sì, però lei proprio fa vedere che col pollice riesce a fare in rassegna tutte le dita. Certo che bisognerebbe anche capire quanto è stata pressurizzata questa tuta e quale sarà invece la pressione vera e propria durante la fase operativa, anche perché deve essere un compromesso tra mobilità, poi si vuole sempre evitare magari di incappare in problemi di malattie da decompressione, quindi si cerca sempre di trovare la pressione più alta che però ti permetta di muoversi. Quindi non so se questo movimento con la mano l'ha fatto con così tanta naturalezza, e a pensare invece ai guanti da adesso che leggiamo spessissimo che c'è, cioè anche stringere una palla è complicato. No, però se sono riusciti a farli così, buon per loro.
Si dicevi che era in questa dimostrazione era pressurizzata, però vuol dire un po' tutto e niente, perché pressurizzata rispetto a un'atmosfera all'esterno,
esatto.
Vuol dire che era depressurizzata internamente, o che probabilmente no, altrimenti avrebbe un altro aspetto, o sovrappressurizzata internamente, che non ha nulla a che vedere con poi le condizioni operative. Che magari come feeling sì, perché l'effetto è di avere una pressione positiva rispetto all'ambiente esterno, però sicuramente non con i numeri che sono necessari a terra.
Poi mi ha colpito un sacco anche la mobilità del torso, effettivamente. Cioè io vedendolo arrivare con quell'anello gigante in acciaio sul corpo, ho detto, cioè non pensavo riuscisse a muoversi. Invece grazie al fatto che le gambe si possono piegare, comunque leggermente si è chinata in avanti, è riuscita a prendere quella roccia. Bravi, veramente interessante.
Sì, quella cosa che Samantha anche spiegava nel. Poi chiudiamo. Quella cosa che Samantha spiegava più volte nelle interviste o Samantha Cristoforetti nel suo libro. La tendenza di questi giunti a soffietto che diceva Ricky prima di riespandersi, no? Di in pratica, immaginate un guanto in lattice, se gonfio, se piegate un dito, si riestende automaticamente. Probabilmente con una giuntura meccanica. C'è sempre una tendenza a quello, ma è più facile mantenere la posizione.
Sì, diciamo che perdi il fatto che col soffietto, diciamo, hai tre gradi di libertà, perché ti puoi muovere come vuoi. Il giunto è solo a un grado di libertà, però
sì,
se ne metti due,
esatto. Guarda, no, il giunto sferico, guarda la spalla si muove praticamente in tutte le direzioni.
Bene, dopo aver fatto questo excursus sulla Luna, torniamo un po' più vicino a casa, in un ambiente che conosciamo un po' di più, e andiamo sulla stazione spaziale, perché pare che ci saranno degli equipaggi ridotti dalla prossima Expedition. Sì, dovremo. Allora, ci saranno equipaggi ridotti a causa del fatto che i lanciatori e le navette, soprattutto le navette del Commercial Crew Program, quindi Boeing e SpaceX, non sono effettivamente prontissime. Adesso faccio come Marco l'altra volta. E non ti lascio dire la tua notizia. Vai Mike, spiega tu.
Non ti preoccupare, perché so che siete molto più sul pezzo di me riguardo queste faccende, quindi sono sicuro che qualsiasi cosa tu dica sarà più completa di quello che posso dire io. Però effettivamente hai già introdotto l'argomento, perché abbiamo parlato nelle scorse puntate e da un bel po' di tempo a questa parte del progetti delle progetti commerciali di trasporto umano sulla stazione spaziale, che sono sempre in ritardo, e a questo punto cominciano a esserci anche le prime conseguenze. Le conseguenze dal punto di vista organizzativo ci sono già state in passato. Una delle notizie più comuni che abbiamo dato nell'ultimo decennio è: NASA ha ordinato nuove Soyuz ai russi, nuovi posti Soyuz, perché dal ritiro dello shuttle non esiste un mezzo americano per raggiungere la stazione spaziale, per partire dagli Stati Uniti e operato direttamente da NASA, non c'è nulla che sia in grado di raggiungere la stazione spaziale, quindi ci sono stati fino adesso degli accordi tra NASA e l'Agenzia Spaziale Russa per di fatto acquistare dei servizi di lancio, dei seggiolini per portare in orbita astronauti americani. Tutto questo dovrebbe cambiare con C-700 di Boeing e la Dragon abitata di SpaceX, ma continuano a essere posticipati. E questa volta cominciano ad esserci degli effetti che non sono soltanto ordiniamo nuove Soyuz, ma avendo smesso di ordinare nuovi Soyuz l'anno scorso, in ottica di avere le prime missioni quest'anno o nei primi mesi dell'anno prossimo, cominceranno a esserci degli riassestamenti di equipaggio per venire incontro al fatto che non ci sono seggiolini pagati per portare astronauti americani. E questo ha causato un po' di riassestamenti tra il roster che dovrà raggiungere la stazione spaziale. La prima vittima è stata, se non sbaglio, una vittima, tra virgolette, nel senso, perdendo l'opportunità di volo, un turista spaziale e un altro astronauta se non sbaglio, l'astronauta del... no, quello degli Emirati è volato, ma ce n'era un altro che è stato posticipato, ma soprattutto anche un astronauta JAXA che avrebbe dovuto volare in coincidenza alle Olimpiadi estive di Tokyo, che sono l'anno prossimo, e invece ha visto il suo posto soffiato da Chris Cassidy, un astronauta americano che ha già volato sulla stazione spaziale qualche anno fa, diventando tra l'altro la 500ª persona a raggiungere lo spazio. Questo suo, tra virgolette, record, o comunque questa sua caratteristica, sarà anche unita da un'altra che sarà probabilmente quella di essere l'ultimo astronauta americano a volare su, possibilmente, una Soyuz. Ma non è soltanto quello il problema, perché sarà l'ultimo a volare su una Soyuz, non ci sarà un ricambio dell'equipaggio come più o meno ci hanno abituato, mantenendo un equipaggio di 6 che si ruotano cambiando di 3 in 3, ma dopo il suo lancio ad aprile con altri due cosmonauti, i russi Nikolai Tikhonov e Andrei Babkin, rimarranno soltanto in 3 sulla stazione spaziale. Questo avrà delle conseguenze decisamente rilevanti nell'attività scientifica, perché soltanto 3 astronauti, per di più soltanto un astronauta e 2 cosmonauti, non possono mantenere il ritmo di produttività scientifica che la stazione spaziale sta mantenendo negli ultimi anni, quando con un equipaggio di 6 praticamente lavora a pieno regime. 3 persone si concentreranno soprattutto sul mantenimento dei sistemi, e soprattutto i 2 cosmonauti russi staranno in questo periodo in preparazione per questa parte della missione della stazione spaziale, focalizzandosi a operare nel segmento americano, cosa per cui sono normalmente tutti i cosmonauti sono certificati per operare nel segmento americano, ma non a livello di dettaglio necessario per operare alcuni payload scientifici, ad esempio. Per mantenere un minimo di produttività, invece, questa volta dovranno assegnare alcuni esperimenti anche ai russi. È successo in passato, è semplicemente una cosa abbastanza inusuale. Un'altra cosa che sarà più delicata durante questa fase sarà l'attività di effettuare attività extraveicolari in casi di emergenza o leggera emergenza, come è successo recentemente con la necessità di cambiare delle pompe di ammoniaca o degli scambiatori elettronici dei sistemi esterni della stazione spaziale. È necessario di solito avere delle persone addestrate e abili alle attività extraveicolari. Chris Cassidy è uno di questi, uno dei motivi per cui è stato scelto per questa delicata expedition a 3. Tuttavia sarà un po' difficile con dei cosmonauti, che anche loro si addestrano almeno di base per effettuare attività extraveicolari con tutte americane, ma non è assolutamente parte del business as usual. In realtà non è prevista alcuna attività extraveicolare durante quel periodo, ma bisogna tutelarsi da eventuali guasti o malfunzionamenti che potrebbero richiederlo. In generale non saranno, si spera che non saranno effettivamente in 3 per l'intera durata della missione. Si spera ancora di avere una delle prime missioni demo abitate di una delle 2 capsule, sia CST-100 che Dragon 2, ma non è ancora chiaro, non è ancora definito, non ci sono date. È più che altro una speranza, e anche se fosse, sarebbe una missione volta a validare la capsula e di brevissima durata, quindi non avrebbe nessun effetto sulla produttività scientifica della stazione spaziale, anzi, semmai forse lo ridurrebbe un pochettino. Però si spera che la solitudine di questi tre membri dell'equipaggio sarà rotta per qualche giorno da un equipaggio commerciale. Poi, in una conferenza stampa del 24 ottobre, Jim Bridenstine ha anche annunciato che forse ci sarà un altro posto Soyuz acquistato da NASA. È stata confermata questa cosa anche da Sergei Krikalev, l'attuale direttore del volo spaziale umano di Roscosmos. Però si tratta soltanto di una richiesta preliminare. Verosimilmente si arriverà a chiarire questa cosa nel momento in cui si vedrà il primo volo di una CST-100 o di una Dragon 2, oppure no. Chi ha seguito la stazione spaziale da qualche anno si ricorderà magari il periodo immediatamente dopo il disastro del Columbia, dove la stazione spaziale è stata abitata da due astronauti, anzi un astronauta e un cosmonauta, dove si facevano attività extraveicolari internazionali, un astronauta e un cosmonauta con tutte russe, un astronauta e un cosmonauta con tutte americane, e si tratta comunque di un'altra fase della vita della stazione spaziale. All'epoca si stava veramente soltanto a bordo per mantenere i sistemi, fare un minimo di scienza e aspettare la prossima missione shuttle per terminare la costruzione dell'avamposto. In questo caso invece scendere a tre veramente ridurre la funzione della stazione spaziale da laboratorio a diciamo equipaggio di mantenimento. Però potrebbe anche essere che questa sarà l'ultima fase in cui gli astronauti americani volano con le Soyuz e cominceremo poi a vedere una nuova fase della stazione spaziale con le capsule abitate commerciali, ma è una cosa che potremo scoprire soltanto l'anno prossimo. Tra aprile e ottobre preparatevi a una stazione spaziale un po' più vuota.
È interessante il fatto che Chris Cassidy aveva volato sullo shuttle. Volerà su una Soyuz e se si mantiene giovane in allenamento e bello sano, magari potrebbe anche volare, fare la tripletta, volare su uno dei Commercial Crew Program.
Che potrebbe essere, mi correggerà nonno Apollo, ma potrebbe essere una cosa che fino adesso è riuscita soltanto a John Young, che ha volato con una Gemini, con un Apollo e con uno Shuttle.
Nonno Apollo sta
Fra gli
verificando.
americani probabilmente sì, fra gli astronauti americani. Stavo pensando che c'è chi ha volato su tutti e cinque gli orbiter shuttle, ma quindi si tratta di macchine diverse, di esemplari diversi dello stesso veicolo spaziale. Quindi sì, potrebbe essere il nuovo John Young come capacità di aver provato, opportunità di aver provato tre veicoli diversi e tra, peraltro neanche tutti americani, quindi sarebbe anche un record forse anche internazionale. Perché alcuni cosmonauti russi hanno volato sullo shuttle e vedremo anche se qualche russo volerà sulle capsule commerciali. Quindi per il momento potrebbe essere il primo. E vediamo possibili altri record.
Mi ha fatto anche ridere l'ultima frase dell'articolo scritto da Marco Carrara, che dice Cassidy, che okay, una decina di anni fa aveva volato a bordo dello shuttle, ha affermato di non fare troppo caso al pensiero di poter essere l'ultimo americano a volare su una Soyuz. E mi sono messa a ridere perché ho pensato sì, perché magari ci sarà un altro acquisto di un altro volo su una Soyuz, visto che insomma ne stiamo parlando da anni, potrebbe avvenire anche l'ultima volta.
Potrebbe esserci anche Mike Fink però in lizza, perché lui ha già volato su Shuttle Soyuz e potrebbe volare su dove lavora lui
Sì.
adesso,
Mike
sulla
Fink, tra l'altro,
CST-100.
arriverà prima a questo record di Cassidy. Mi ero completamente dimenticato di Mike Fink, perché lui dovrebbe volare sulla capsula
Sul CST-100
di
o
Boeing,
su...
lo Starliner, quest'anno. Scusa, l'anno prossimo, il 2020.
Luca Zarpellon ci chiede ognuno di noi che cosa ne pensa di questa notizia, se è positiva o negativa. È
Quella
così,
della
è
rimozione degli
conseguenza di quello che
impatti.
sta succedendo, nel
Sì.
senso. Diciamo che se le cose fossero andate diversamente, ovviamente si sarebbe evitata questa cosa, perché non è l'ideale. quindi possiamo classificarla come negativa.
Viceversa, ma non solo anche... per le conseguenze sull'attività della stazione spaziale, ma anche perché ci ricorda i forti ritardi del programma di nuove capsule, di nuovi veicoli abitati americani.
Ah, già.
Bene, bene, bene. Chiuso anche questo articolo, è il momento dei ringraziamenti, in cui ringraziamo tutti i nostri articolisti, sia Rudy sia Marco, che hanno scritto gli articoli di cui abbiamo parlato oggi, ma anche tutti gli altri che in questo mese si stanno dando particolarmente da fare, perché oltre agli articoli delle novità, dell'attualità, stanno anche preparando gli articoli di Apollo 12, perché questo è il mese appunto in cui 50 anni fa era partita Apollo 12 e stanno ricreando articoli di giornale come se ci fosse un nostro inviato a Cape Canaveral, a Houston, riprendendo quello che avevamo fatto a luglio, e finiremo anche tutte le missioni Apollo in questo modo. Quindi grazie, bravi, bella organizzazione. E ringraziamo anche voi perché ci condividete gli articoli, perché è vero, ce li condividete, vero? Perché è uno dei modi per darci una mano, ed è proprio quello appunto di ricondividerci su Twitter, su Facebook, su Instagram. No, non abbiamo l'account, però non siamo molto attivi, più che altro perché non abbiamo foto nostre e quindi è un po' un problema caricare foto di altri. E tutti voi che ci seguite ogni giovedì su Astronauticast, oppure che ci ascoltate in podcast successivamente mentre andate a correre o fate le vostre cose. Per quanto riguarda le donazioni, dobbiamo ringraziare questa settimana un certo Conte Ugolino, il signor Farinata e la signorina Beatrice, che ci manda anche un messaggio e dice che la mia giornata è stata un inferno, ma con voi riesco a rivedere le stelle. Molto carina la signorina Beatrice.
Conte Ugolino.
Se volete farci delle donazioni, fateci queste donazioni. Andate su isaa.it, quindi India Sierra Alfa Alfa punto India Tango / associarsi. E trovate in fondo tutti i due i pulsantini per farci le donazioni, sia la donazione ordinaria, che è quella che vi permette di ricevere anche la tessera a casa, e quella per gli studenti, che invece hanno uno sconto di 5 euro. Perché
vorrei precisare che Conte Ugolino e Beatrice non sono i nomi delle nuove drone ship di SpaceX, quindi...
Peccato, sarebbe carino. Magari ci pensa Jeff Bezos. Perché farci le donazioni? Perché dovreste associarvi a ISA? Perché sono gli unici contributi economici che riceviamo. Noi non abbiamo pubblicità da nessuna parte, rifiutiamo tutte le pubblicità e quindi contiamo su di voi, contiamo sul fatto di darvi un servizio che non avreste in nessun altro modo. È un po' come avere, per Astronauticast, è un po' come avere il vostro telegiornale dello spazio settimanale, che ovviamente siamo noi 5 o 6, però abbiamo dietro tutto Forum Astronautico, quindi qualche migliaio di appassionati che ogni giorno commenta, scrive le ultime notizie in italiano, e grazie ai quali possiamo anche fare dei ragionamenti ulteriori che vanno un po' oltre la notizia. Iscrivetevi a Forum Astronautico se non l'avete ancora fatto, e il nostro portale di notizie è Astronauti News. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo ogni tanto facciamo delle convention, quindi andate su Astronauticon per vedere che cosa abbiamo fatto ultimamente. Non so dirvi quando sarà la prossima, quindi immagino che già inizino. Ma quando fate la prossima Astronauticon? Non ne ho idea, e ci metteremo d'accordo.
Come fanno, scusa?
Ma come fa, quando fate la prossima Astronautica? E quindi grazie a voi per seguirci. E donate, fateci queste donazioni! Bene, adesso è rimasto zitto per tutta la puntata, ma adesso è arrivato il suo momento. È il momento delle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Alcuni giorni fa si è svolto il pad abort test dello Starliner, la nuova capsula con equipaggio di Boeing. E nel commentare la diretta streaming dell'evento, i commentatori di Boeing facevano notare che lo Starliner sarà la prima capsula americana ad atterrare sulla terraferma. Ma in realtà gli americani hanno una lunga tradizione di atterraggi sulla terraferma. Ce ne possiamo rendere conto ripercorrendo i metodi di atterraggio delle capsule o dei veicoli abitati dell'intera storia dell'esplorazione spaziale. I primi a mandare esseri umani nello spazio sono stati i sovietici, poi i russi, e che nella loro intera storia dei lanci con equipaggio hanno utilizzato soltanto capsule che sono atterrate sempre sulla terraferma, anche avendo la possibilità in situazioni di emergenza di atterrare in acqua. Un atterraggio in acqua si è verificato una sola volta nel programma Soyuz, appunto in una situazione di emergenza. Gli americani sono arrivati dopo nella corsa allo spazio a mandare degli esseri umani. E nell'epoca d'oro dell'esplorazione spaziale, quindi gli anni 60 e 70, tutti i programmi con equipaggio della NASA, degli americani, hanno utilizzato delle capsule che sono atterrate sempre in mare, sempre nell'oceano. Quindi parliamo dei programmi Mercury e delle capsule Mercury, Gemini e Apollo. Dagli anni 80 in poi, per 3 decenni, hanno volato 135 missioni del programma Shuttle, ed è qui che gli americani hanno acquisito una grande esperienza negli atterraggi sulla terraferma, perché lo Space Shuttle era un veicolo che atterrava come un aereo sulla terraferma, su delle piste. Come un aereo. Si sono verificati 133 di questi atterraggi nelle 135 missioni del programma Shuttle. Ma ripensando a questa modalità di atterraggio, ci rendiamo conto che gli americani lo avevano già fatto negli anni 60 con il programma X-15 dello spazioplano X-15, che ha fatto una decina di voli suborbitali, quindi oltre la linea di Kármán, formalmente nello spazio, atterrando anche in questo caso su delle piste sulla terraferma come un aereo. E lo hanno rifatto recentemente gli americani degli atterraggi sulla terraferma, innanzitutto con il veicolo commerciale Spaceship One, vincitore dell'Ansari X Prize nel 2004. E poi più recentemente, anche dopo la conclusione del programma Shuttle, quest'anno, quindi nel 2019, durante i voli di test di Spaceship Two, il veicolo ha raggiunto in un volo suborbitale una quota di 93 km, che è nello spazio, secondo la definizione dell'USAF, l'aeronautica militare americana, è vicino, diciamo, al limite dello spazio, secondo la linea di Kármán, che è a 100 km di quota. E anche in questo caso Spaceship Two è atterrato sulla terraferma, quindi come un aereo. Attendiamo quindi di vedere queste missioni operative di Starliner con atterraggi di capsule. Questa volta effettivamente sarà la prima delle capsule sulla terraferma. Capsule americane sulla terraferma. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Ricky che sei ricordato del gong finale. Quindi, finite le storie di Nonno Apollo, adesso vediamo un po' quali sono i link che ci hanno colpito questa settimana. E di nuovo a te la parola, Paolo.
Samantha Cristoforetti ha un profilo Flickr che ha utilizzato molto frequentemente durante il suo addestramento e anche nella sua missione futura sulla stazione spaziale, quindi fino al 2014-2015. Poi ha smesso di caricare nuove foto per alcuni anni e ha ripreso dopo l'estate del 2019. Caricando alcune delle foto della sua missione Nimo 23, cioè una di quelle missioni in un ambiente analogo allo spazio, in una base sottomarina nella base Aquarius, una base sottomarina al largo della Florida. Aveva caricato subito dopo la missione alcune foto, ma più recentemente ne ha messe diverse, di nuove, con molti anche video. Questo è il link che vi propongo, sia perché ci mostrano ancora Samantha in una missione operativa in cui fa delle simulazioni, dei test anche su tecnologie di impiego spaziale, ma anche perché, per esempio, i video ci mostrano un po' meglio come è fatta questa base sottomarina, la struttura tridimensionale di questa base, quali sono i suoi componenti. Questi video Samantha li ha realizzati nuotando all'esterno e percorrendo, muovendosi intorno a questa base, insomma, e mostrandola un po' meglio insieme con le attività che svolgeva insieme con i suoi colleghi. Quindi vi invito a vedere queste nuove foto che ha aggiunto recentemente Samantha.
Bella questa idea di Samantha di far vedere tutta la base, perché di solito vediamo le foto solo di una parte, non ci
Sì.
rendiamo conto la grandezza, gli spazi che hanno. Molto brava Samantha.
Si tratta anche di un programma che ha un budget molto limitato rispetto ad altri, quindi non sempre c'è una copertura mediatica curata, insomma, cioè, si un po' ci, si affida all'abilità di chi è coinvolto nel programma come membro dell'equipaggio e non sempre è la priorità, insomma, si fanno altre cose, non soltanto la documentazione fotografica allo scopo di mostrarla a chi è a casa. Mi piace sempre Nimo perché mi fa pensare a una cosa che è molto molto cool, ma è alla portata di non tutti, ma di tanti. Probabilmente sembra così e basta, sembra semplice. Non penso che nessuno di noi, anche chi fa scuba diving, automaticamente si qualifichi per poter fare un'attività di questo genere,
E
però
in effetti,
sembra.
Mike, a queste missioni, l'equipaggio di queste missioni ci sono anche dei ricercatori, degli scienziati,
Sì, anzi,
quindi che non
giusto.
sono astronauti.
Sì.
Bene, vediamo i prossimi appuntamenti della settimana.
Dunque, vedo subito che Verona vola sulla Luna. No, allora questo me lo
L'ho
devi
vista
dire a te,
anch'io, Verona.
Veronica, cos'è?
Ma sì, ma taci che tra l'altro domani io non ci sono. Allora, venerdì 15 novembre, quindi domani, a Verona si apre una settimana di eventi relativi alla Luna. E la cosa bella è che l'ospite d'onore sarà l'astronauta Umberto Guidoni. Quindi domani 15, venerdì 15, al Palazzo Orti Manara, che è in stradone Portapalio, sì, ho capito dov'è, e in occasione del Festival della Scienza, Verona ospita attività e mostre dedicate al 50° anniversario dell'allunaggio, dal 15 al 24 novembre, quindi una settimana buona. Domani c'è l'Open Day alle 9:30, poi Umberto Guidoni presenta il libro Guida per giovani astronauti alle 17 e poi arriverà anche a Verona la mostra La Luna e poi, che sta facendo, praticamente è itinerante, sta facendo il giro dell'Italia, la vediamo, la sentiamo che è un po' ovunque, era a Genova poco tempo fa, se non sbaglio. C'è un aperitivo alle 20:30, dai, magari per le 20:30
Spritz.
per l'aperitivo riesco ad essere a casa. E sì, e dura una settimana e mezza, quindi no, ma o sabato o domenica un salto ce lo faccio e vi aggiorno su Twitter, vediamo com'è.
Mentre nel pomeriggio, a partire dall'una ora italiana, comincia la serie di attività extraveicolari che vede finalmente protagonista Luca Parmitani, in questo caso accompagnato da Drew Morgan. È quella serie di attività extraveicolari che serviranno per provare a sistemare AMS. Vi rimando alla puntata della settimana scorsa in cui Veronica ha fatto un attimo il punto della situazione. Ho visto su Twitter e su vari social che anche ESA sta spingendo per un live coverage, quindi una diretta streaming di questa attività extraveicolare. Certo, la diretta streaming c'è su NASA TV come sempre, però ESA penso che sul suo canale o su qualche link farà un commento con anche l'intervento di esperti e qualcuno che possa spiegare quello che sta succedendo. Se potete, guardatela perché comunque questo hype, questa grande attesa per questa attività extraveicolare davvero non è solo perché c'è un italiano che la sta facendo, ma proprio perché è un'attività extraveicolare fuori dal comune, proprio perché si cercherà di aggiustare un esperimento, un dispositivo che non era stato progettato per essere sistemato in orbita, e quindi si sono inventati dei workaround, dei giri per poter sistemare AMS. Quindi, se potete, date un'occhiata e vediamo come va a finire. Sicuramente la settimana prossima magari qualcosa vi diremo di come stanno andando queste passeggiate, perché già dalla prima si capirà se si proseguirà con le altre. Mentre sabato 16 abbiamo Battistone, guarda caso, che oltre ad essere stato il presidente dell'ASI, è stato anche il principal investigator di AMS. Quindi, visto che è al Planetario di Milano dalle 18:30 alle 19:30, fine esaurimento posti, magari andate al Planetario, perché è chiaro, la conferenza racconta la rivoluzione che sta avvenendo negli ultimi anni sulla nostra comprensione dell'universo, eccetera. Però sono sicuro che se ci sarà qualcosa da dire su AMS, lo dirà molto volentieri, e anche lui sarà domani attaccato allo schermo per vedere cosa succede. Al Museo di Scienze e Tecnologie Leonardo da Vinci di Milano continua la esperienza in realtà aumentata di The Martian, ve ne avevamo già parlato settimana scorsa, quindi potete andare al museo pagando un piccolo extra, entrate in questo padiglione in cui potrete rivivere alcune scene del film aiutati da realtà aumentata e anche realtà virtuale, insomma molto, molto divertente. Domenica 17 c'è Charlie Duke a Torino. Vedevo, direi che anche oggi attivissimo, Paolo Attivissimo diceva che i posti sono ancora disponibili. Adesso non so se la situazione è ancora così, perché comunque l'evento è gratuito per andarlo ad ascoltare, però dovete prenotarvi. Quindi andate su www.planetariodiTorino.it e andate a cercare il banner di Charlie Duke, che sarà in bella vista, e provate, se siete in zona, andare ad ascoltarlo dalle 16:30 alle 17:30, ripeto, di domenica 17 novembre. Prossima settimana partiamo con lunedì 18, abbiamo un contatto ARIS che vedrà protagonista Andrew Morgan, però è interessante per noi italiani perché sarà effettuato via Telebridge da IK1 SLD, quindi dal team IK1 SLD di Casale Monferrato, guidato da Claudio, e quindi se siete radioamatori potrete anche ascoltare il contatto ARIS. Saltiamo a mercoledì 20, questa volta c'è Paolo Nespoli che è impegnato in una conferenza. Ci troviamo a Novi Ligure e al Museo dei Campionissimi dalle 14:30 alle 16. Quindi durante la mattina Paolo incontrerà gli studenti, quindi saranno degli incontri non aperti al pubblico ma dedicati alle scuole, ma nel pomeriggio ci sarà un incontro aperto a tutti e dove racconterà la sua esperienza nello spazio nel corso delle sue missioni. Quindi potete andarlo ad ascoltare, che Paolo è sempre molto bravo dal vivo.
Interessante di questa giornata è che sarà presente anche Norma Goffredo, che è stata la prima donna radiotelegrafista italiana.
Grazie per la precisazione. Dovrebbe esserci anche un lancio cinese, però non sappiamo l'ora, non sappiamo nulla, quindi ve lo lascio così in sospeso. Giovedì, prima di Astronauticas, c'è un contatto ARIS che vede protagonista Luca Parmitano, però purtroppo non è in diretta come ci sono gli americani che fanno telebridge con l'Italia e gli italiani che fanno telebridge con l'America, quindi sarà un telebridge via Whiskey 6 Sierra Radio Juliet. E le scuole impegnate in questo contatto ARIS saranno la San Paolo delle Suore Angeliche di Milano e l'Istituto Comprensivo di Merone a Merone. Tra l'altro, forse avremo un nostro inviato sul posto, giusto Paolo, se ci riesci? Non ti
Sentiamo.
sentiamo, Paolo.
Confermo che sarò in questa scuola di Milano per il contatto con Luca.
Quindi magari ci racconterai qualcosa la sera se sarai in puntata.
Certo.
Quindi l'appuntamento è per giovedì 21 per la puntata numero 6 della stagione 13 di Astronauticast.
Bene, grazie Ricky per gli aggiornamenti della prossima settimana. E direi che dopo 1 ora e 09 minuti e 40 secondi possiamo iniziare a tirare i nostri remi in barca. Quindi vi saluto, saluto innanzitutto Mike da Monaco.
Un saluto a tutti e l'appuntamento è per giovedì prossimo.
Saluto Paolo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, Nonnopolo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E saluto Ricky da Modena.
Leggevo Paolo che ha scritto di ringraziare Danilo Pazzaglia che ha rinnovato.
Sì, infatti.
Sì, e anche Astro Tommy nel frattempo, in questi ultimi minuti.
Grazie mille a tutti che rinnovate, quindi sì, non siamo stati chiarissimi prima per chi si iscrive la prima volta, anche se ancora 2019 la tessera è valida per tutto l'anno 2020 e chiaramente chi vuole rinnovare può farlo già da oggi. Ciao a tutti da Ricky da Modena.
Sappiate soltanto che le tessere in quel caso verranno inviate tra un po', perché dobbiamo aspettare di avere la tessera 2020 prima, quindi arriveranno
Prima dobbiamo
probabilmente.
aspettare di crearla la tessera del 2020.
Esatto, la tessera
Esatto.
19 e quella 2020 vi arriverà nel 2020.
Mi stavo impaperando a dire Riccardo da Modena perché stavo leggendo Danilo Pazzaglia. Allora stavo per dire, ok, salutiamo Danilo Pazzaglia. No, aspetta, finiamo il giro di saluti. Grazie Danilo, grazie a tutti voi che questa settimana rinnoverete e farete le donazioni. Grazie invece di averci seguito. Vi saluta anche Veronica da Verona. E ci vediamo e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!